per le parole introduttive. Volevo innanzitutto ringraziare il Dipartimento di Filosofia e di Comunicazione nelle persone del direttore Carlo Gentili e dei coordinatori di corso di studio Luca Guidetti e Raffaella Campaner per aver congegnato e messo in opera questa bella iniziativa che ci consente di mantenere un collegamento anche in questo periodo così, così difficile, così strano. Ora, stasera intendo parlarvi di uno dei temi su cui sto attivamente lavorando nelle mie ricerche. Ora, la lettura che vi propongo è in vero abbastanza breve. Saranno degli estratti da due lettere di Hölderlin a Böhlendorf. Però, ecco, per arrivarci, ci sarà, diciamo, ho deciso, ecco, di arrivare a questa lettura attraverso una. Scusa.
Non mi arrabbio, va bene, se fumo una sigaretta e poi si
Prego, prego. Come si dice, il bello della diretta. Allora, dicevo, sono due, è una lettura, la mia sarà una lettura piuttosto breve, ma diciamo, ci arriveremo attraverso una introduzione abbastanza ampia. Questo poi per riuscire a capire meglio quanto verrà letto, a entrarci un po' di più. Allora, come vi dicevo, mi intratterrò questa sera su un poeta, Friedrich Hölderlin, che è un poeta di cui ricorre quest'anno il 150° anniversario della nascita. Hölderlin è nato il 20 marzo del 1770 a Laufen sul Neckar, che è una località dell'odierno Land del Baden-Württemberg, cioè nel sud-ovest della Germania. Attraverso il confronto con la lettura di Hölderlin stasera, mi interessa soffermarmi su una questione, mettere a fuoco una questione, cioè cosa significa, secondo Hölderlin, essere moderni? Qual è il compito della modernità? Soprattutto rispetto in confronto all'antichità. La figura di Hölderlin si inserisce a suo modo in quella querelle des anciennes et des modernes, cioè la polemica degli antichi e dei moderni, che si era diffusa in Europa e deflagrata in Europa a partire dalla fine del XVII secolo, e che poi aveva attraversato tutto il Settecento. In cosa consisteva questa polemica, questo dibattito degli antichi e dei moderni? L'idea era di stabilire a chi spettasse la superiorità, se la superiorità spettasse agli antichi o ai moderni, questo soprattutto in riferimento all'arte. Ora, qualcuno forse a questo punto si starà chiedendo cosa c'entri Hölderlin, cioè Friedrich Hölderlin, cioè un poeta nell'ambito di un ciclo di letture filosofiche. In realtà, dice, sarebbe facile per certi versi cavarsela dicendo che il percorso di Hölderlin è tutto impregnato, imbevuto di filosofia e di opere filosofiche. Per certi versi non poteva essere altrimenti. Faccio riferimento in particolare alla sua formazione. Hölderlin si è formato in una importante istituzione superiore tedesca dell'epoca, che in realtà è attiva ancora oggi, cioè lo Stift evangelico di Tubinga, che prevedeva 5 anni di corso, i primi 2 dedicati alla filosofia, i restanti 3 alla teologia. E lì, durante i suoi studi, quindi già c'era questo percorso di studi, diciamo così, con una forte impronta filosofico-teologica, nel scusate, ci sono delle comunicazioni di servizio. Mi dice Luca di togliere la webcam. Va bene. Va bene, ecco, proviamo così. Evidentemente c'erano problemi, immagino, col collegamento. Va bene, facciamo un po' al buio, limitiamoci alla voce acusmatica, come avrebbero detto i pitagorici. Ecco, allora, dicevo, Hölderlin si è formato allo Stift evangelico di Tubinga, che prevedeva quel curriculum di studi che vi ho illustrato. Non solo, durante il suo percorso di formazione a Tubinga, ha fatto la conoscenza di Hegel, che era suo compagno di studi e amico, e di Schelling, che è entrato un po' dopo di loro. Schelling era l'enfant prodige, era stato ammesso agli studi superiori a soli 15 anni. Ecco, quindi diciamo, questo era un po' il background, ma questi erano i suoi interlocutori, no? I suoi amici, i suoi compagni di percorso. Per questo che dicevo prima, facevo questa sorta di battuta dicendo che l'impronta filosofica di Hölderlin, della formazione di Hölderlin, per certi versi era inevitabile. Poi certo, si può anche far notare che Hölderlin ha letto intensamente tutta una serie di autori cruciali del suo tempo, cioè Herder, Schiller, Goethe, Rousseau, Fichte, e che era influenzato dalle correnti neoplatoniche e spinoziane del Settecento, e che in tale contesto, le cornice, era anche avvenuta la sua lettura e ricezione dei filosofi presocratici. Insomma, ci sono una moltitudine di riferimenti filosofici. Ma per quanto tutto ciò sia corretto e storicamente accurato, rimane però per certi versi insufficiente. Rimane insufficiente nella misura in cui il bagaglio filosofico di Hölderlin viene così inteso nei termini di un'influenza su quell'altra prestazione spirituale che è la produzione poetica, cioè c'è il bagaglio filosofico che in qualche modo influisce su una prestazione spirituale diversa che è la poesia. Ecco, dicevo, questa impostazione è insufficiente. Perché, abbracciandola, adottandola, si continuerebbe a eludere e a ignorare quello che in realtà forse è il nodo fondamentale, cioè il punto in cui filosofia e poesia si incrociano, di modo che si profilano, come avrebbe poi detto Heidegger, una poesia pensante e un pensiero poetante. Ecco, questo chiasmo è forse, il nucleo della poesia di Hölderlin, no? È per certi versi il destino della poesia di Hölderlin, un destino che la poesia di Hölderlin realizzerà nel suo incontro con il pensiero di Heidegger. Ecco, qui in un certo senso si incontrano proprio il poeta pensante, cioè la poesia pensante di Hölderlin e il pensiero poetante di Heidegger. Heidegger, del resto, ha sostenuto come poesia e filosofia, cioè le esperienze di punta del linguaggio, per Heidegger poesia e filosofia sono le esperienze di punta del linguaggio, ebbene, per Heidegger poesia e filosofia sono entrambe tese a nominare ciò che è, e in tale nominare a dischiuderlo, a portarlo a essere, a manifestarlo. Quindi sia la poesia che la filosofia nominano ciò che è, lo manifestano, anche se lo fanno ciascuna a suo modo. E su questa base, direbbe Heidegger, cioè sulla base del fatto che poesia e filosofia entrambe nominano ciò che è, su questa base che diventa ineludibile il loro dialogo. Allora, quindi il poeta, riprendiamo questa indicazione di Heidegger, il poeta nomina ciò che è. Ecco, uno dei nomi fondamentali che ciò che è assume in Hölderlin è quello di natura. La natura che viene di volta in volta caratterizzata come, e qui cito una serie di aggettivi che usa Hölderlin, natura che viene caratterizzata di volta in volta come onnipotente, inesauribile, sacra, divina, ineffabile, misteriosa, imperscrutabile. Un filologo del Novecento che ha studiato a fondo, un filologo storico delle religioni, filosofo, che ha studiato, che nel Novecento ha studiato a fondo Hölderlin, ha osservato, cito, che negli spiriti riconducibili al Rinascimento, all'antichità classica, come Leopardi, Goethe e senz'altro anche Hölderlin, la parola decisiva è natura. Essa, scrive sempre Otto, è l'eterna potenza, buona e sapiente, racchiudente in sé l'uomo con tutto ciò che egli è e può. E le cose più grandi di cui egli è capace, nei pensieri e nelle azioni, sono in verità sempre solo la sua epifania, cioè epifania della natura. Fine citazione. È un pensiero difficile per noi, non solo da condividere, ma persino da comprendere. Dico per noi contemporanei, pensiero difficile da comprendere nella misura in cui, a partire dalla moderna fisica matematica, cioè la fisica classica di Galileo e di Newton, siamo abituati a concepire la natura in termini meccanicistici e deterministici, quindi nei termini di una realtà uniforme, riconducibile a leggi, perciò calcolabile e prevedibile. Ma quando Hölderlin parla di natura, Hölderlin e Otto, in quella citazione che ho fatto, ecco, scusate, mi dice la regia che posso riaccendere la webcam, proviamo. Eccomi, dovrei essere ricomparso. Benissimo, dicevo che quando Hölderlin parla di natura, Hölderlin e anche Otto, in quella citazione che ho riportato, che ho letto, ecco, Hölderlin, dicevo, fa riferimento alla physis greca, cioè allo schiudersi delle cose nella loro interezza, a quel tutto ordinato e armonioso in cui la coesione predomina sul caos e che viene chiamato in greco cosmos. Ecco, l'uomo fa parte del cosmos, eh? Anzi, è da sempre assegnato a questo cosmos. Tra l'altro il termine greco natura, physis, ha la stessa radice del termine natura, cioè viene da nascere. Va bene. Ecco, quindi la natura è intesa in questo senso, quando si parla della natura come quel principio, cioè quell'eterna potenza buona e sapiente, racchiudente in sé l'uomo con tutto ciò che egli è e può, a cui faceva riferimento Otto, ecco, è la natura intesa in questo senso, in un senso per noi, fatemi passare questa espressione, per noi inattuale. Come l'intero arco dell'opera di Hölderlin testimonia, il poeta appartiene a pieno titolo a quella riscoperta e riaffermazione dell'esemplarità greca che ha segnato il Settecento a partire da Joachim Winckelmann e da una sua opera fondamentale che è intitolata emblematicamente I pensieri sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura, un'opera del 1755, quindi proprio alla metà del secolo. Se il Settecento è stato il secolo di Winckelmann, lo è stato per la forza con cui l'antica Grecia è entrata nella civiltà moderna, imponendosi come ineludibile pietra di paragone, proiezione di aspettative politiche paesaggio ideale, universo di figure paradigmatiche che sulla scia di Rousseau entusiasti lettori trovarono scolpite nelle vite di Plutarco. Questo è un passo di Luigi Reitani, che è un valente studioso di Hölderlin e che peraltro ha curato due tomi fondamentali dedicati a Hölderlin nei Meridiani Mondadori, cioè ve li posso brevemente mostrare, cioè il tomo dedicato a tutte le liriche di Hölderlin, che è uscito, se non ricordo male, nel 2001, e invece il secondo tomo, che ha completato, diciamo, questa edizione di Hölderlin, delle opere di Hölderlin nei Meridiani Mondadori, che è il volume dedicato a prose, teatro e lettere. Questo invece è proprio quasi fresco fresco di stampa, direi, visto che è uscito verso la metà dell'anno scorso. Quindi Hölderlin ha questo debito nei confronti della ripresa neoclassica della Grecia antica, questo è indubitabile. Tuttavia va notato come Hölderlin prepari sia una sorta di precursore di quella revisione dell'immagine della cultura ellenica che sarà portata alle sue estreme conseguenze da Nietzsche nella seconda metà dell'Ottocento. Con la nascita della tragedia, che è del 1872, no? Quindi parliamo di un, diciamo, il periodo dell'acmè, come dicevano i greci, no? Della massima fioritura della produzione di Hölderlin, proprio a cavallo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Quindi, con Nietzsche siamo più di 50 anni, con la nascita della tragedia di Nietzsche siamo più di 50 anni. Dicevo, Nietzsche per certi versi porta a compimento questa trasformazione dell'immagine della cultura ellenica che Hölderlin aveva già preparato, già avviato nei confronti della visione neoclassica della cultura greca. Nella prefazione all'Iperione, L'Iperione è un romanzo che Hölderlin ha scritto, che è uscito in due parti, la prima parte nel 1797, la seconda nel 99. Ecco, nella prefazione a questo romanzo, intitolato Iperione, il poeta pone quest'opera sotto il segno della, scrive Hölderlin, risoluzione delle dissonanze in un determinato carattere. Fine citazione. Questa risoluzione armonica si colloca esplicitamente nel romanzo al crocevia tra lo spinozismo, Hölderlin cita la formula pseudo-eraclitea en kai pan, uno e tutto, cioè essere uno con il tutto, è la formula con cui alla fine del Settecento si riassumevano le posizioni panteiste che facevano capo a Spinoza. Ecco, dicevo che la risoluzione armonica si colloca esplicitamente nell'Iperione al crocevia tra lo spinozismo, Enkai Pan, e le tendenze neoplatoniche che concepivano una riunione di ciò che è diviso, cioè il molteplice, nell'uno, e che su tale base indicavano quali principi cosmogonici l'amore e l'amicizia, perché l'amore e l'amicizia procedono appunto a una riunificazione di ciò che è diviso. Ecco, una delle immagini emblematiche, mitologiche emblematiche di questa amicizia che Hölderlin ripropone ripetutamente nelle sue opere è quella di Castore e Polluce. Ecco, la risoluzione armonica annunciata da Hölderlin nella prefazione all'Iperione si profila però in modo aperto, problematico, persino aporetico e irrisolto, e ciò su molteplici piani. Innanzitutto Hölderlin nella lettera trentesima del primo libro dell'Iperione, l'Iperione è un romanzo costruito come una raccolta di lettere che Iperione indirizza a un suo diciamo così amico che è Bellarmin. Dicevo, ecco, ci sono queste, nella lettera trentesima del primo libro dell'Iperione Hölderlin individua la cifra segreta del bello in senso greco attraverso Eraclito e scrive, cito, solo un greco poteva inventare la grande frase di Eraclito en diapheron e autò, cioè l'uno diviso in se stesso, in cui si esprime l'essenza della bellezza. Prima di questa non esisteva alcuna filosofia. Quindi la bellezza, la cifra della bellezza sarebbe questo uno diviso in se stesso, questo uno scisso. Ecco qui, dicevo appunto che l'armonia di cui Hölderlin parla nella prefazione dell'Iperione, quindi è un'armonia che presenta una sua apertura, problematicità, una sua tensione interna. Ecco, qui Hölderlin concepisce la cifra della bellezza in questo uno diviso in se stesso di Eraclito, che rimanda al frammento 51 di Eraclito, dove Eraclito parla dell'armonia dei contrari, che è l'armonia dell'arco e della lira, perché l'arco e la lira sono degli strumenti in cui l'armonia si crea a partire dalla tensione che si stabilisce tra i due bracci opposti dello strumento. Dunque, se armonia si dà, è un'armonia in apparente, un'armonia segnata dal conflitto, quel conflitto che, come diceva Eraclito, è padre di tutte le cose. Oltretutto, ecco, sempre per lavorare su questa armonia, diciamo, problematica, aperta, a cui fa questa armonia scissa, tensionale, segnata dalla disarmonia di cui parla Hölderlin, che compare in Hölderlin, volevo fare brevemente riferimento anche a un altro testo. Hölderlin alla fine del Settecento lavora a una tragedia, l'Empedocle, che non porterà mai a compimento, ha tentato tre stesure di quest'opera. Alla fine, a un certo punto, interrompe la seconda stesura, siamo nell'estate del 1799, interrompe la seconda stesura e prima di metter mano alla terza decide di scrivere una serie di considerazioni teoriche che dovevano in qualche modo preparare il terreno per la terza stesura. Dovevano in qualche modo sciogliere i nodi che fino a quel momento avevano impedito a Hölderlin di portare a compimento quest'opera. Queste note, quando uno le legge, la cosa che balza agli occhi è che sono dominate da una serie di opposizioni binarie. Hölderlin contrappone natura, cultura, soggetto, oggetto, singolare, universale, parte, tutto, organico, aorgico. Ecco, quindi ci sono tutte queste opzioni, queste opposizioni binarie, questi termini in opposizione che non trovano conciliazione attraverso una superiore sintesi in un terzo e diverso elemento come in Hegel, ma nella loro stessa interminabile e inesauribile relazione. Di modo che, scrive Hölderlin, cito, la massima conciliazione viene a coincidere con il massimo conflitto e il momento unificante si dissolve sempre più come un'immagine fallace. Ecco, questa frattura, la frattura che segna l'Iperione, la frattura che segna il concetto di armonia, l'esperienza dell'armonia in Hölderlin, emerge anche sul piano narrativo nell'Iperione, perché mentre inneggia all'armonia del creato, vedendo nel ricongiungimento con l'originale, totalità perduta, lo scopo supremo della storia universale, Hölderlin finisce per rappresentare le lacerazioni e il dolore dell'individuo, e questo si vede in modo chiaro nelle figure di Iperione e Diotima, che sono un po' i due personaggi centrali dell'Iperione. Si vede anche nella figura di Empedocle, a cui Hölderlin ha dedicato la tragedia di cui parlavo prima. Quindi c'è questa oscillazione tra la fedeltà alla natura e la consapevolezza della tragicità del destino umano. Il conflitto, quindi c'è questo conflitto tra singolare e universale, tra organico e aorgico, tra soggetto e oggetto, tra cultura e natura, di cui parla Hölderlin, riguarda già il mondo greco, la cultura greca, ma diciamo così, si intensifica acquisisce una forma ancora più acuta nella modernità. E quindi la modernità introduce uno scarto rispetto all'antichità, no? Questo il conflitto tra singolare e universale, tra organico e orgico, tra soggetto e oggetto, via dicendo, qui acquisisce una sua configurazione specifica. Mentre l'uomo greco vive seguendo le sue passioni e sentendosi parte della natura e del divino, l'uomo moderno sconta invece la propria estraneità all'una e all'altra. Questa tensione segna la cultura in quanto tale, ma assume nella modernità una declinazione sua specifica. Ecco, adesso si tratta, appunto, arriviamo alle lettere a Böhlendorf, in cui si tratta di chiarire in cosa consiste questa specificità del conflitto che segna la modernità. Prima faccio un ultimo riferimento all'Iperione, in questo romanzo del 1700, non all'Iperione, al frammento di Iperione. Il frammento di Iperione è un frammento che pubblica, che Hölderlin pubblica nel 1794 su una rivista di Schiller, Neue Italia si chiamava, e lo pubblica perché doveva essere una prova generale del romanzo. Era una prassi abbastanza usuale all'epoca. Per esempio, una cosa analoga aveva fatto anche Goethe con il Faust, cioè erano delle specie di prove per sondare, per tastare la reazione dei lettori. Quindi nel 94 pubblica questo frammento di Iperione, e qui Hölderlin parla di due ideali di esistenza per l'uomo. Il primo sarebbe l'assoluta semplicità, in cui i nostri bisogni sono in armonia con se stessi, con le nostre forze e con tutto ciò che è in relazione con noi, grazie alla sola organizzazione della natura e senza alcun intervento da parte nostra. Quindi, nell'assoluta semplicità, l'armonia con i propri bisogni, l'armonia con se stessi, con i propri bisogni, con le nostre forze, eccetera, è qualcosa che scaturisce immediatamente dalla natura, dalla sola organizzazione della natura, scrive Hölderlin. E quindi questo è un ideale, un ideale di esistenza per l'uomo. C'è un secondo ideale che Hölderlin definisce l'assoluta cultura, in cui possiamo raggiungere lo stesso risultato, pur essendo i bisogni e le forze infinitamente più numerosi e complessi, per mezzo dell'organizzazione che noi stessi riusciamo a darci. Quindi, mentre nel primo ideale all'armonia provvedeva la natura, immediatamente la natura, in questo secondo ideale, cioè quello dell'assoluta cultura, il primo ideale è quello dell'assoluta semplicità, nell'ideale dell'assoluta cultura invece siamo noi stessi, l'armonia viene conseguita, scrive Hölderlin, per mezzo dell'organizzazione che noi stessi riusciamo a darci. Quella che l'uomo percorre come genere e come individuo viene definita da Hölderlin una traiettoria eccentrica. Questa traiettoria eccentrica procede dalla semplicità più o meno pura arriva e perviene alla cultura più o meno perfetta. Quindi la traiettoria eccentrica che va dalla semplicità più o meno pura alla cultura più o meno perfetta. In cosa consiste questo passaggio? Ecco, vi cito un brevissimo, qualche riga del frammento di Iperione per capirci bene a riguardo. Scrive Hölderlin: così i presentimenti dell'infanzia devono morire. Ecco, l'infanzia rappresenta l'assoluta semplicità, no? Perché il passaggio dall'assoluta semplicità all'assoluta cultura riguarda sia il genere umano, cioè sia la storia dell'umanità. In questo caso si tratta del passaggio dal mondo greco al mondo moderno, sia la vicenda individuale di ciascuno di noi, dei singoli. E in questo caso è il passaggio dall'infanzia alla maturità. Okay? Allora, qui nel frammento di Iperione scrive Hölderlin: così i presentimenti dell'infanzia devono morire per risorgere come verità nello spirito dell'uomo maturo. Così sfioriscono i bei mirti giovanili del mondo antico, le poesie di Omero e dei suoi tempi, le profezie e le rivelazioni, ma il seme che essi contengono matura portando frutti in autunno. Ecco qua. Quindi i bei mirti giovanili del mondo antico, le poesie di Omero sfioriscono, ma il seme che essi contengono matura portando frutti in autunno. La semplicità, cioè nella maturità, la semplicità e l'innocenza dei primordi scompaiono per ritornare nella compiutezza della cultura e la sacra pace del paradiso tramonta perché ciò che era solo dono della natura rifiorisca come conquista e possesso dell'umanità. Cioè ciò che era prima nell'assoluta semplicità solo un dono della natura deve rifiorire come conquista e possesso dell'umanità. Qui è chiaro che Hölderlin sta riprendendo alcuni topoi settecenteschi, ricavati in particolare da Rousseau. Hölderlin prospetta uno stato naturale dell'uomo caratterizzato da semplicità che viene perduto a causa dell'artificiosità culturale, la quale artificiosità, tuttavia, al conseguimento della sua perfezione, consente di riguadagnare diversamente, come abbiamo visto, lo stato in cui i nostri bisogni sono in armonia con se stessi, con le nostre forze, con tutto ciò che è in relazione con noi. Quindi riprende Rousseau quando parla dell'assoluta semplicità, ma si stacca da Rousseau perché Hölderlin, se per Rousseau lo stato di natura è definitivamente perduto, al contrario per Hölderlin si può recuperare in qualche modo culturalmente. E qui Hölderlin semmai si avvicina a Schiller, alle lettere sull'educazione estetica dell'uomo, no? Dove Schiller parla della conciliazione tra l'impulso sensibile, l'impulso formale e l'impulso al gioco. La cultura nella sua perfezione, cioè l'assoluta cultura, è quella Bildung, cioè quella formazione che sulla scorta di Schiller e von Humboldt non consiste nell'accumulazione di conoscenze specialistiche, ma nella coltivazione armonica della persona. Tale cultura presuppone, per potersi dispiegare, una frattura, una discontinuità rispetto alla fase del primato dell'organizzazione della natura, ma la sua promessa, cioè la promessa di questa, della cultura assoluta, la sua perfezione, a cui ci si approssima asintoticamente, ecco, la promessa di questa cultura è quella di recuperare consapevolmente l'intero mediante la ragione. Il movimento di allontanamento e riavvicinamento così delineato vale tanto per la storia dell'umanità, come dicevo prima, cioè il passaggio dalla cultura greca a quella moderna, quanto per i singoli individui, il passaggio dalla giovinezza alla maturità. Ecco, questo movimento, se ci pensate, cioè di allontanamento e riavvicinamento, nega l'idea di un percorso lineare e progressivo della storia come dell'esistenza. Hölderlin concepisce l'armonia solo come l'esito sempre provvisorio dell'infelicità e dello squilibrio. Ecco, si può capire in questo senso, con più precisione, l'immagine della traiettoria eccentrica che ho evocato prima sulla scorta dell'attacco del frammento di Perione. Quindi Hölderlin parla di questa traiettoria eccentrica. Cosa intende? La traiettoria eccentrica è chiaramente una metafora astronomica. Era uso al tempo di Hölderlin tracciare paralleli tra gli eventi astronomici e le vicende degli uomini. Cosa rimanda questa immagine della traiettoria eccentrica? La traiettoria eccentrica, con ogni probabilità, è una traiettoria, Hölderlin con questa espressione intende una traiettoria ellittica, come quella che la Terra disegna orbitando intorno al Sole. Una traiettoria, quindi, che prevede un punto di massima vicinanza della Terra al Sole, il perielio è chiamato dagli astronomi, e un punto di massima lontananza, l'afelio, no? A differenza di un moto, circolare, che mantiene sempre la stessa distanza dal centro, ecco, il moto ellittico invece ha un punto di massima vicinanza con uno dei due fuochi dell'ellissi e un punto di massima lontananza, come nel caso della Terra con il Sole. Ecco, nella filosofia della storia di Hölderlin, ha un primo perielio costituito dalla civiltà greca, cioè un punto di massima vicinanza con il Sole, cioè inteso qui metaforicamente, no? Ecco, a un primo periglio, costituito dalla civiltà greca, segue un allontanamento fino all'Afelio e poi il raggiungimento di un secondo periglio con la civiltà moderna. Ecco, questo secondo periglio ritorna sì alla massima vicinanza rispetto al Sole, come il primo periglio, ma lo fa alla fine di un lungo percorso di allontanamento. In definitiva, il secondo periglio ripete diversamente il primo periglio. L'età moderna, pur essendo segnata dalla decadenza, non viene unilateralmente letta da Hölderlin all'insegna della decadenza, e quindi all'insegna della mera nostalgia dell'antico. Quindi la visione di Hölderlin non è nostalgica. Viene vista l'età moderna più essenzialmente a partire dal dispiegamento di una sua specifica possibilità. Ecco, in cosa consiste? E qui arrivo alle lettere, finalmente, a Böhlendorf. Le lettere di Hölderlin a Böhlendorf sono due. Il carteggio tra questi due personaggi comprende quattro lettere, sicuramente era più ampio. Tuttavia ci sono pervenute solo queste quattro lettere. Brevemente, chi era Böhlendorf? Böhlendorf era uno studente di giurisprudenza arrivato a Jena nel 1794. Proprio lì, con ogni probabilità, ha conosciuto Hölderlin, perché entrambi frequentavano le lezioni di Fichte. Ecco, dopo aver fatto un giro in Svizzera sulle orme di Rousseau, Böhlendorf era un fervente repubblicano, era pervaso da questi ideali repubblicani, come del resto Hölderlin. Ricordiamoci che pochi anni prima, un decennio prima, poco più, c'era stata la rivoluzione francese. Dopo aver quindi fatto un giro in Svizzera sulle orme di Rousseau, Böhlendorf si trasferisce nel 1799 nel Principato di Homburg, dove ritrova Hölderlin e dove l'amicizia tra i due matura e si cementa. Böhlendorf intraprende senza fortuna la carriera letteraria, scrive prima una tragedia, cioè Ugolino Gherardesca del 1801, che viene stroncata da Goethe, e poi scrive un dramma, Fernando, del 1802. La vicenda, mi fermo qui, la vicenda di Böhlendorf sarà molto triste, perché tenterà, dopo questi fallimenti letterari, tenterà di affermarsi in ambito accademico, in ambito giornalistico, ma fallirà, sarà costretto a tornare nel suo paese natale, la Curlandia, dove nel 1825, dopo un periodo di stenti, si toglierà la vita. Allora, la prima lettera di Hölderlin è datata dicembre 1801, la seconda risale a circa un anno dopo. Ecco, e arrivo alla lettura. Allora, prima lettera, 4 dicembre 1801. Mio caro Böhlendorf, le tue benevole parole e la tua presenza in loro mi hanno dato molta gioia. Il tuo Fernando, ecco, qui Hölderlin fa riferimento a quel dramma che vi menzionavo prima, che usciva, su cui Böhlendorf in quel periodo stava lavorando, come vi ho detto uscirà nel 1802, dice: il tuo Fernando mi ha alquanto sollevato. I progressi dei miei amici sono un così buon segno per me. Abbiamo un solo destino. Se l'uno va avanti, anche l'altro non resterà indietro. Ecco, come vi avevo detto, vedete subito questo riferimento all'amicizia, che è un tema centrale nella cornice neoplatonica di Hölderlin che ho evocato in precedenza. Poi prosegue. A un certo punto scrive, salto alcune righe, nulla impariamo, sta sempre riflettendo, dopo aver speso alcune parole sul Fernando di Böhlendorf, a un certo punto Hölderlin propone una riflessione generale, scrive, nulla impariamo con maggior difficoltà che a usare liberamente l'elemento nazionale, e credo che proprio la chiarezza della rappresentazione ci sia in origine altrettanto naturale quanto ai greci il fuoco del cielo, proprio per questo essi saranno più facili a superarsi nella bella passione che tu infatti hai conservato, piuttosto che nell'omerica presenza di spirito e nell'omerico talento della rappresentazione. Ecco, mi fermo un attimo qui per tentare di spendere qualche parola su questo passo estremamente denso e complesso. Inizia questo passo con una formula abbastanza spiazzante di Hölderlin. Scrive: nulla impariamo con maggior difficoltà che a usare liberamente l'elemento nazionale. Ecco, l'elemento proprio e nazionale è ciò che è innato e determina più intimamente un popolo. Ecco, questo elemento, quindi l'elemento nazionale, che è quello più proprio, quello più innato, è qualcosa che dice che si impara ad usare, che è la cosa più difficile da imparare a usare liberamente. È la cosa più difficile da imparare a usare liberamente. Perché è questo? Perché ciò che è nazionale, quindi ciò che è più proprio, innato, eccetera, è ciò che è più difficile da imparare a usare liberamente. Aggiunge ancora Hölderlin, continuiamo a leggere prima di rispondere. Credo che proprio la chiarezza della rappresentazione ci sia in origine altrettanto naturale quanto ai greci il fuoco del cielo. Allora dice: qual è l'elemento proprio dei greci? L'elemento proprio e nazionale dei greci. L'elemento proprio e nazionale dei greci è il fuoco del cielo. E qui c'è chiaramente un riferimento alla folgore, a Zeus, al padre degli dèi, che è colui che si manifesta nella folgore. La folgore rimanda anche, come è chiaro, alla potenza della natura, alla potenza della passione naturale, a questa all'avvicinanza alla natura che caratterizza i greci. Invece l'elemento proprio, l'elemento nazionale dei moderni, dei tedeschi, dice Hölderlin, ma quando parla della Germania in queste lettere, il riferimento alla Germania è una sorta di sineddo, che è una pars pro toto che riguarda la modernità, cioè, meglio ancora, l'Occidente, l'Esperia, che è contrapposto all'origine della civiltà vista in Grecia. Ecco, un'altra coppia su cui Hölderlin gioca è quella Oriente-Occidente. Quindi c'è questa origine orientale e poi questa traslazione della cultura. L'origine orientale è caratterizzata dal fuoco del cielo, fuoco dal cielo. Invece, quindi, quello è il suo elemento proprio nazionale, invece, che è poi l'elemento proprio nazionale dei greci. Invece, l'elemento proprio e nazionale dei tedeschi, dei moderni, è la chiarezza della rappresentazione. E aggiunge ancora Hölderlin, proprio per questo essi saranno più facili a superarsi nella bella passione. Perché? Allora, l'elemento proprio nazionale dei greci è il fuoco dal cielo, cioè è la passione, è questa immediata vicinanza alla natura, questa potenza della natura, questa prossimità alla potenza della natura. Tuttavia, aveva scritto Hölderlin all'inizio di questo passo che ciò che l'elemento proprio nazionale è quello che impariamo con maggiore difficoltà a usare liberamente. Quindi, Hölderlin dice, ciò che è proprio dei greci, il loro elemento nazionale è il fuoco dal cielo, ma proprio perché il fuoco dal cielo è il loro elemento innato, questo elemento innato è ciò che padroneggiano meno. E quindi i moderni, dice, possono superare gli occidentali, la civiltà occidentale, può superare i greci, la civiltà occidentale moderna, può superare i greci proprio nella bella passione, che tu infatti hai conservato piuttosto che nell'omerica presenza di spirito e nell'omerico talento della rappresentazione. perché il talento nella rappresentazione, che è proprio di Omero, è qualcosa che per i greci è estraneo. Ok, quindi, allora, facciamo un passo avanti. Qui c'è una situazione, è chiaro, che è un po' sfuggente, paradossale. Datemi ancora qualche minuto, vedo che sono le 21.45, ma dai, in 5-10 minuti finisco il discorso. Proseguo nella lettura. Scrive Hölderlin: tutto ciò suona paradossale, ma lo affermo ancora una volta e lo affido al tuo libero uso e alla tua verifica. L'elemento proprio e nazionale diventerà, con il progredire della cultura, il pregio minore. Ancora, l'elemento proprio e nazionale diventerà, con il progredire della cultura, il pregio minore. I greci sono meno padroni del sacro pathos perché esso era loro connaturato, mentre sono eccellenti nel talento della rappresentazione, a partire da Omero, perché quest'uomo straordinario aveva anima sufficiente a saccheggiare per il suo regno d'Apollo l'occidentale giunonica sobrietà e dunque a far veramente proprio l'elemento estraneo. Allora, i greci hanno questo elemento innato che è il fuoco dal cielo. Omero, la grandezza di Omero sta in questo, che Omero, quest'uomo straordinario, è in grado di saccheggiare per il suo regno d'Apollo l'occidentale giunonica sobrietà e dunque è in grado di appropriarsi dell'elemento estraneo. Perché? In cosa consiste questa giunonica sobrietà? Questa giunonica sobrietà è quella che prima Hölderlin chiamava la chiarezza della rappresentazione. Allora, premessa, qui sta emergendo un'idea specifica, particolare di cultura. Perché? La cultura implica un allontanamento dal grado zero della partecipazione immediata alla natura. Quindi, in un certo senso, la cultura implica un allontanamento, cioè porta con sé costitutivamente un confronto tra il proprio e l'estraneo. La cultura significa superare ciò, diciamo così, il grado zero della partecipazione immediata alla natura, ciò che è dato per natura. Quindi la cultura porta con sé un confronto, costitutivamente un confronto tra il proprio e l'estraneo. Das eigene, il proprio, das fremde, in tedesco, no? Per usare i termini di Hölderlin. Quindi, cosa vuol dire questo? Ecco, applichiamolo ai greci. I greci, per i greci, il proprio è il fuoco dal cielo. Ma nel progredire della cultura, il proprio, cioè l'elemento proprio nazionale, è l'elemento di minor pregio. Perché? Perché appunto ci si educa attraverso la cultura, ci si educa nell'estraneo. E per i greci questo estraneo è la chiarezza della rappresentazione, cioè quella che Hölderlin chiama la sobrietà giunonica. Tra l'altro, qui è interessante sono interessanti i riferimenti mitologici che fa Hölderlin, perché abbiamo visto che Omero dice saccheggia per il suo regno di Apollo l'occidentale giunonica sobrietà, quindi contrappone Apollo e Giunone, ma il Apollo è associato, come chiaro, al sacro pathos dei greci, è associato al fuoco dal cielo. E quindi qui, diciamo, l'uso che ne fa Hölderlin si discosta da quello che ne farà Nietzsche 50 anni, 70 anni dopo. Okay? Perché? Perché Hölderlin associa il sacro pathos ad Apollo, nella misura in cui Apollo è il musagete, cioè è la guida delle muse. Apollo colpisce il poeta con il dardo dell'ispirazione poetica, dell'ispirazione divina. In questo senso è connesso al sacro pathos. Giunone, al contrario, è la denominazione latina di Era, cioè la moglie di Zeus, che i romani chiamano Giove. Giunone ha dato voce tradizionalmente alla difesa della famiglia e del focolare collare domestico, no? È proverbiale la gelosia di Giunone, quella gelosia che si contrappone all'irrefrenabile forza e potenza di generazione e di fecondazione propria di Zeus, cioè appunto la folgore divina. Quindi Giunone, in questo senso, incarna la sobrietà connessa alla chiarezza della rappresentazione. Ecco, allora, a questo punto finiamo il passo che mi interessa leggere. Hölderlin prosegue e dice: ha parlato dei greci, ha spiegato come stanno le cose per i greci, e adesso aggiunge: da noi è il contrario. Noi vuol dire noi tedeschi, noi moderni. Per questo è tanto pericoloso trarre le regole artistiche unicamente dalla perfezione greca. Allora, se, questo è un punto molto interessante. È pericoloso trarre le regole artistiche unicamente dalla perfezione greca. Proprio perché, scrive Hölderlin, noi siamo diversi, da noi è il contrario. Per i greci l'elemento proprio era il pathos sacro, è l'elemento estraneo e la chiarezza della rappresentazione. Per noi è il contrario. Cioè, per i moderni l'elemento innato proprio è la chiarezza della rappresentazione. I moderni sono chiamati a partire dalla chiarezza della rappresentazione, ad affacciarsi su quello che per loro è l'estraneo, cioè il sacro pathos, il fuoco dal cielo. Proprio perché c'è questa differenza profonda, proprio perché c'è questa discontinuità, questo scarto, Hölderlin dice: è pericoloso per noi trarre le regole artistiche unicamente dalla perfezione greca. Questa era l'idea. L'idea di imitazione è un'idea che attraversa tutto il Settecento. L'imitazione degli antichi. Avete visto, vi ricordo il titolo dell'opera di Winckelmann che vi ho citato prima, che era I pensieri sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura. Le opere greche vanno imitate perché sono un culmine di perfezione che non può essere superato. E quindi i moderni cosa dovrebbero fare? Devono imitare quelle opere. Gli antichi hanno un primato. Hölderlin si discosta, come potete vedere, si discosta radicalmente da questa visione. Perché? Perché con l'avvento della modernità è successo qualcosa. L'esperienza greca in qualche modo si è rovesciata. Quindi continua: per questo è tanto pericoloso trarre le regole artistiche unicamente dalla perfezione greca, cioè i moderni devono maturare delle proprie regole artistiche. Scrive ancora: ci ho pensato e ripensato, e ora so che oltre a ciò che per i greci e per noi non può essere non può che essere la cosa suprema, ossia la relazione vivente e il destino, noi non dobbiamo avere nulla che sia uguale a lui. Quindi, oltre a ciò, quindi c'è un elemento comune tra noi e i greci, che è la relazione vivente e il destino, li chiama Hölderlin, ma oltre a ciò, oltre a questa cosa che ci accomuna, noi non dobbiamo avere nulla che sia uguale a loro. Ma l'elemento proprio deve essere imparato altrettanto bene quanto quello estraneo. L'uso libero dell'elemento proprio è la cosa più difficile. Va bene, salto, arrivo all'ultimo punto che mi interessa di questa lettera. Hölderlin parla di questa differenza tra i greci e i moderni in questi termini. Dice che il destino moderno è un destino meno imponente ma più profondo. Ecco qua, questa è la formula chiave che riassume un po', direi, tutta la concezione hölderliniana di quella traiettoria eccentrica di cui vi ho parlato prima, cioè il ritorno, il secondo perieglio che segue al perieglio greco, ripete il primo perieglio diversamente. In che modo lo ripete diversamente? Ecco, abbiamo visto, c'è una inversione, nei moderni si inverte il rapporto tra proprio e estraneo dei greci, e oltretutto questo porta, questa inversione culmina con questa differenza fondamentale, vale a dire il destino dei moderni è meno imponente. Cosa dice Hölderlin? Cosa intende Hölderlin con questo? Perché è meno imponente? Meno imponente perché, abbiamo visto, i greci hanno come elemento proprio il sacro pathos, la partecipazione, la prossimità, la potenza della natura, questa potenza della natura, del sentimento, quindi che si impone, che è travolgente in qualche modo, e a cui la chiarezza della rappresentazione tenta, questo estraneo per i greci, tenta di dare una tenta di dare una forma fino a quella all'eccellenza della forma omerica. Quindi è un destino meno imponente quello dei moderni. Il destino imponente era quello dei greci, del loro sacro pathos. Quello dei moderni è meno imponente, però, scrive Hölderlin, è più profondo. Perché è più profondo? Perché la chiarezza della rappresentazione che è propria dei moderni deve affacciarsi, deve per questa via recuperare il sacro pathos, e lo recupera diversamente. In questo recupero c'è una maggiore profondità, perché il sacro pathos non è più qualcosa che si afferma immediatamente di travolgente, di imponente, è qualcosa che viene ripreso da un abisso di lontananza, da un abisso di distanza, e questo, come dire, gli dona tutta la sua tridimensionalità, la sua profondità. Ecco, questo è quello che Hölderlin attribuisce, il compito che attribuisce ai moderni, o diciamo così, la situazione che attribuisce ai moderni, quella situazione per la quale devono trovare delle specifiche regole artistiche, che non sono più, diciamo così, mutuabili dai greci, dalla perfezione greca. Ok, adesso mi limito a citare un brevissimo passo proprio su questo punto dalla seconda lettera a Böhlendorf, e poi chiudo. Qui, in questa seconda lettera, Hölderlin scrive a Böhlendorf: «Mio caro, penso che non imiteremo i poeti che ci hanno preceduto, ma che il canto stesso assumerà un altro carattere». Ecco, quindi viene meno l'imitazione, il canto deve assumere un altro carattere. «Penso che la ragione per cui noi non incontriamo favore è che dal tempo dei greci ricominciamo a cantare in maniera patriottica e naturale, propriamente originale». Cioè, qui Hölderlin sta dicendo a Böhlendorf, al povero Böhlendorf, in realtà sta parlando di entrambi, dice: noi andiamo incontro a un insuccesso, non veniamo riconosciuti, perché? Perché noi stiamo ricominciando, ci stiamo discostando dal modello greco, che è ancora quello seguito prevalentemente, e stiamo ricominciando a cantare in maniera patriottica e naturale, propriamente originale. Questa maniera patriottica e naturale vuol dire, appunto, dicevo prima, la maniera tedesca, cioè maniera moderna, occidentale, esperide. Ecco. Questo è per Hölderlin il compito della modernità, che deve trovare, seppur in un dialogo costitutivo con la Grecia, con l'esperienza greca, con la perfezione greca, deve trovare la propria fisionomia, il proprio volto, una propria originalità, dice. Ecco, fallire in questo significa fallire ad essere moderni, ad essere all'altezza dei propri tempi, in sostanza. Va bene, ho sforato ampiamente, quindi mi fermo qui e ringrazio tutti per la partecipazione. Buona serata, buonanotte.